Ciao a tutte e a tutti. Eccoci con un nuovo appuntamento con i podcast di Periferica. Siamo Chiara e Federico e siamo arrivati alla 20ª puntata di queste interviste che abbiamo iniziato a fare durante la quarantena che ci stiamo lentamente lasciando alle spalle. Siamo molto contenti comunque di continuare con queste interviste che ci servono a parlare del mondo dei libri, anche ora appunto che stiamo piano piano uscendo da questo strano periodo.
Ciao a tutte e a tutti, oggi siamo qui con una libraia, con Marianna della Librosteria di Padova. Ciao Marianna.
Ciao, ciao a tutti.
Allora, per prima cosa ti chiediamo se ci racconti la storia della libreria, che poi non è solo una libreria.
È la storia della mia vita, che poi non è solo la storia di quello che mi passa per la testa. Or dunque, io sono padovana, la mia socia è veneziana, io mi occupo di eventi letterari e di gestione anche di librerie da tantissimi anni. Mi chiamarono nel veneziano per fare degli eventi culturali, lei si occupava di gestire un bar e un ristorante e mi disse: vorrei andare via da Venezia.
Okay.
Io pensai che volevo tornare a Padova dopo circa 15 anni a Vicenza e dissi: io voglio tornare a Padova. E lei mi disse: perché non ci mettiamo insieme e non facciamo qualcosa? Io faccio da mangiare e da bere, tu pensi ai libri. Ho detto: beh, la librosteria? E lei mi fa: e cos'è? E ha detto: questo, noi due insieme a fare queste cose. E così è nata.
Ok. E quando è nata?
Ah sì, scusami, l'abbiamo aperta nel luglio del 2018, quando finalmente siamo riusciti a trovare il posto che volevamo.
Okay.
L'idea di per sé nasce nel dicembre 2017, ci tengo a dirlo perché il 17 è un numero che mi porta molta fortuna.
Volevamo anche parlare dello spritz letterario, se ce lo racconti, appunto come è nato, come si è evoluto.
Allora, lo spritz letterario nasce al termine di un corso di scrittura creativa a Vicenza con cinque dei miei colleghi scriventi e non scrittori, perché la scrittura deve essere soprattutto un divertissement. Davanti a certi autori, francamente, chiamarsi e darsi dello scrittore mi sembra quasi così ridicolo. Detto questo, ci siamo trovati in un bar all'ora dell'aperitivo per così festeggiare, stare ancora insieme dopo il corso di scrittura, e ho cominciato a lanciare l'idea di scrivere un racconto nel tempo di bere uno spritz. Ci siamo riusciti, da 5 siamo diventati 600, abbiamo cominciato a coprire da Torino a Trieste, poi fin giù a Roma, abbiamo fatto promozione dei libri che ci piacevano, quindi nell'indipendenza più assoluta, e quindi di conseguenza a lavorare insieme agli editori. Lo spritz letterario è un'associazione itinerante, è più un concetto. Lo spritz, il nome spritz ricorda l'aperitivo, no? Veneto,
certo,
per eccellenza, ed è quel momento di quiete dopo il momento lavorativo e prima di entrare nel momento di vita personale, è un momento che dedichi a te.
Mm-hmm.
E fa avere meno paura dei libri, quindi, apro parentesi, si riesce ad attirare moltissimi non lettori, perché sentono la parola spritz, dicono
si emozionano,
prego, e lì ti frego, ti faccio divertire con la scrittura, ti racconto anche dei classici, perché facciamo anche dei giochi, dei quiz dove si vincono o buoni spritz o buoni libri.
Mm-hmm.
E quindi riesco a tirar dentro anche i non lettori e basta, il gioco è fatto. Nelle librerie abbiamo portato per tantissimi anni gli aperitivi.
Okay.
E nei bar portiamo i libri e spesso e volentieri li regaliamo e creiamo le zone di book crossing, per esempio.
Mm-hmm.
Perché? Perché vogliamo condividere la passione per la parola scritta, che deve essere in maniera fatta in maniera ludica, per non darsi troppe arie da intellettuale.
Mm-hmm.
Per avvicinare, ecco, i lettori un po' più deboli.
Sì, no,
è nato nel 2008 e c'è ancora.
Che poi alcol e libri sono un connubio che funziona comunque sia, questo lo possiamo dire.
Sì, credo anche fuori dal Veneto, ti dico, sì, la sì. Nostra sede più attiva al momento, e non mettetevi a ridere, è in Friuli Venezia Giulia, ma voglio dire, con i vini del Collio che hanno lì sarebbe anche un peccato.
Ecco, invece questa è una domanda che abbiamo fatto a tutti i librai e le libraie che finora abbiamo intervistato. Hai dei consigli da dare a dei clienti di una libreria indipendente?
Dei consigli di lettura o dei consigli, no, dei consigli in generale dei consigli sulla vita? Di... No, scherzavo. Perché se no io dico 42 e Guida Galattica mi sembra anche molto attuale.
No, no, dei consigli, cioè proprio di come rapportarsi a una libreria indipendente, visto che comunque non, diciamo, non tutti sì. Gli avventori sono pronti.
Allora, è molto semplice. In una libreria indipendente, a una libreria indipendente ci si approccia in maniera ti togli la maschera e sei te stesso, perché il libraio indipendente ha prima di tutto la passione per quello che fa, e per assurdo il lato economico lo lascia un po' più da parte, perché vuole, ha un'esigenza che è più forte di lui, condividere la sua passione. E quindi tu vieni veramente investito dalla passione del libraio, la sua competenza, perché la passione secondo me certo. È nutrita dalla competenza, e quindi non puoi che sentirti a tuo agio, sentirti a casa tua, e perché le letture, i titoli non sono dei numeri, sono delle storie. E di conseguenza, ecco, non faccio nomi di librerie di catena, dove pur sempre ci sono dei librai molto molto validi.
Ci mancherebbe.
Ma tante volte, e cito un breve passo di Vitaliano Trevisan, un po' parafrasato, ci sono certe librerie di catena che quando entri sembra di andare dal salumiere. Signora, che faccio? Lascio? Ecco, magari no, questo non lo trovi nelle librerie indipendenti.
Bello, è una bellissima risposta.
E in relazione a questo, cosa significa per te essere una libraia indipendente?
In relazione a questo, per me è prima di tutto essere un megafono di cose che mi hanno entusiasmato, e un megafono che lo trasmette agli altri. Come orario, beh, temporibus illis ormai, perché vediamo se riusciremo a farlo ancora. In librosteria si chiude a mezzanotte. Il picco di vendite ce l'ho dalle 22:30 a mezzanotte, diciamo che chiudo a mezzanotte perché l'orario è a mezzanotte, anche se alle volte si sfora di un po', certo. Perché si comincia a leggere, si ha tempo da regalarsi, si decide di rimanere, e c'è una libraia che apre un libro a caso all'improvviso con l'ultimo bicchiere della staffa e comincia a leggere, e si incuriosiscono e comprano un libro, e io cosa ho fatto? Ho condiviso storie nelle quali si sono riconosciuti. Raccontiamo storie, siamo i Cantastorie 2.0.
Da libraia frequenti le fiere del libro, e se sì, cosa ne pensi?
Ah, voglia, se ne frequento. Se voi guardate l'edizione dell'anno scorso, ci trovate un po' vestiti da Melino Tom e un po' da librai pazzi dietro lo stand Boland. C'è stato, cos'era, il Corriere della Sera o Repubblica, non mi ricordo, che ci ha messo anche proprio nella prima pagina Cultura, perché conoscendo ed avendo un rapporto di amicizia con la maggior parte degli editori indipendenti, quando andiamo alle fiere e non potendo prescindere dal fatto di essere librai appassionati e lettori, si va dietro lo stand, lì si saluta, loro fanno un passo indietro, ti lasciano e tu cominci a vendere come un pazzo, perché ti diverti, perché vuoi condividere le storie, perché non puoi farne a meno. L'unico dubbio che mi resta è: potrebbe essere anche una condanna questa cosa, che ogni volta che vado a una fiera mi tocca continuare a lavorare? Mi rispondo anche: se il lavoro è la tua passione, sono una delle persone più felici del mondo.
Certo, è anche un privilegio in un certo senso.
Certo, poi ho presentato anche autori io personalmente a Pordenone Legge, ho aiutato degli editori come consulente, come supporto ufficio stampa a Mantova. Quindi sì, le frequento, okay. Perché è un mondo meraviglioso.
Però no, viene anche percepito spesso come un mondo un po' controverso, quindi che cosa potrebbe essere magari migliorato in alcune fiere?
In alcune fiere, ok, parli della gestione della fiera?
Sì, anche, certo, assolutamente.
Allora, una delle migliori per quanto riguarda l'organizzazione credo sia Pordenone Legge, come mi sono sentita a casa da nessun'altra parte, ma proprio accolta dall'organizzazione. Come vita, per le persone che incontri, Torino è aggregativa, è meravigliosa, cioè ti senti a casa, è come se casa tua avesse dilatato ed espanso le pareti e fosse diventata grande come tutto il salone, perché ti giri e saluti tutti e ti senti a casa. Mantova per me è un po' troppo dispersiva, perché hai spesso e volentieri degli appuntamenti che sono abbastanza distanti l'uno dall'altro e ci si incontra con un ciao al volo perché si sta correndo da un evento all'altro. Ecco, questo cosa migliorerei? Niente, sono belle così perché ognuna ha la sua peculiarità.
Benissimo.
Periferica, la nostra libreria, è una libreria di un paese, quindi una libreria in provincia. Qual è invece la realtà di una libreria indipendente in città, in particolare a Padova?
Ok, da Padova, la dimensione della città di Padova, che è una città universitaria e quindi è ipercontaminata, rispetto a una libreria sempre di città, Vicenza, che ho avuto, dove... diciamo l'università c'è e non c'è, nel senso che ci sono due o tre facoltà, ma non c'è la vita universitaria di Padova, per esempio appunto Vicenza è molto meno contaminata e molto meno aperta alle cose nuove, alle innovazioni. Detto questo, se per ipotesi, perché ho molti colleghi che conosco bene di Milano, no? Che è enorme rispetto alle due realtà che vi ho citato, c'è una cosa che accomuna tutte e tre. Alla fine la libreria indipendente diventa un piccolo borgo, e anche quartiere, un piccolo borgo che attira le persone. E quindi non è tanto quanto la libreria dove è situata, quanto quello che riesce a tirare dentro. È la vita in un piccolo borgo, perché penso questo. Diventano dei piccoli borghi di aggregazione culturale.
Visto il periodo che abbiamo passato di quarantena, insomma, di difficoltà,
e che non è ancora finito,
e queste lievissime aperture che stiamo cominciando a vedere in questi giorni, come si è attrezzata, cosa ha potuto fare la libreria, la librosteria in questi mesi strani?
Allora, all'inizio un po' per paura del contagio, perché non se ne capiva bene la portata, la paura ti porta a chiudere, a dire ok, chiudiamo tutto. Poi a un certo punto sono iniziati ad arrivare dei messaggi da parte dei clienti, ma voi le consegne a domicilio le fate? E io ho risposto certo, e dentro di me ho detto e perché non ci ho pensato prima? e ho sconfitto la paura. Se i lettori me lo chiedono, è un servizio che è necessario fare, ed è anche bello incontrarsi con gli occhi. Certo. Sebbene solo con gli occhi, abbiamo imparato a raccontarci storie e a sorridere guardandoci. E quindi ecco, abbiamo fatto... Ah sì, il servizio l'ho chiamato Librost Express, perché poi in realtà Librost è proprio tutta l'anima della librosteria, ti portavo anche i vini con i libri.
Okay.
Ma insomma, stiamo parlando di libri e andiamo avanti con questo. Se no è incitamento all'alcolismo. Sarebbe molto bucostiano, ma anche no.
Ma è sempre in relazione a questo periodo di chiusura forzata, cos'è la cosa che ti è mancata di più del non poter stare in libreria, lavorare all'interno dello spazio che vivi tutti i giorni?
L'atmosfera che si crea con la fisicità delle persone qui, perché la fisicità delle persone crea energia, e adesso abbiamo solo barriere, che siano mascherine, che siano distanti di un metro. Spesso e volentieri mi è capitato, come vi dicevo prima, di leggere piccoli pezzi di libri e alla fine scambiarci degli abbracci per la condivisione della storia. Bene, ora mi manca ancora e penso che mi mancherà a lungo.
Ho paura di sì, purtroppo. Sì. Ci mancherà.
E quindi ecco, è l'energia che si crea tra le persone che ascoltano e quelle che raccontano.
Ecco, come molte librerie indipendenti, avrai sicuramente dei rapporti diretti con alcuni editori indipendenti. Oltre appunto a un rapporto economico, però si crea anche un rapporto di sicuramente di fiducia tra libraio e editore.
E di amicizia anche,
certo,
proprio.
Certo. E quindi appunto volevamo chiederti di raccontarci questa relazione che si crea con...
Sì. E anche quali sono i lati davvero positivi di un rapporto umano e diretto con gli editori.
Beh, sempre si torna allo scambio di passioni reciproche, prima di tutto. In librosteria ho scelto di rompere un po' la distanza che c'è tra dietro le quinte dell'editoria e il lettore che viene e, per esempio, citando un lettore, adesso parlo per tipologie di massima, che va a comprare i libri su Amazon o va in una libreria di catena, è interessato principalmente al titolo, che sbrilluccica soprattutto, ma comunque al titolo, e non ha la più pallida idea di chi sia l'editore e di che cosa faccia, quale sia il ruolo dell'editore,
sì,
che invece è fondamentale, perché se ci pensiamo è il primo che crede in un testo, trasmette la sua passione e il credere in questo testo ai librai, che la fanno loro e la trasmettono ai lettori. Di conseguenza mi sento proprio anche parte di una catena. Allora abbiamo deciso di fare degli incontri speciali sugli editori amici.
Okay.
Abbiamo avuto NN, avremo presto, sì, avremo in qualche modo in streaming di persona, accidenti, Fazzi, Fandango e così via. Abbiamo avuto H Edizioni, abbiamo avuto Voland che ha voluto anche portarci a Melino Tomb, soprattutto perché ci lega un'amicizia molto forte con Amélie, ed è stato bellissimo perché i lettori hanno conosciuto tutto quello che c'è dietro, e quindi quando si guarda il prezzo di copertina al momento di pagare alla cassa si fa un passo indietro, perché ci si ricorda tutto il lavoro che c'è dietro a un libro.
Esatto.
E non si chiede più lo sconto. Si è più consapevoli, ecco, si diventa lettori più consapevoli. E questo rapporto di amicizia ha portato, soprattutto in questo periodo di quarantena, a sentirci spesso e volentieri, per esempio su Zoom, insomma, come stai, come non stai, prima di tutto, e poi l'aver voglia di andare avanti lo stesso, perché siamo qui, abbiamo scelto di fare questo, e quindi l'entusiasmo degli editori nel raccontarti le prossime uscite, darci una mano, perché non potendo uscire come vorremmo, non potendo fare più le tournée con gli autori, noi librai dobbiamo essere investiti di una responsabilità maggiore e di una promozione ancora più entusiastica.
Certo. Senti, anche dopo questo, appunto, sempre legandoci a questo periodo difficile, credi che questo periodo spingerà altri editori ad avvicinarsi, editori che già non, che ancora non lo fanno, ad avvicinarsi di più alle librerie, a creare un rapporto, capendo come possa questo rompere alcuni schemi che è necessario un po', diciamo, se non rompere, comunque andare ad incidere, oppure che questo periodo non cambierà niente in questo senso?
No, cambierà tantissimo, perché quando tante persone hanno la stessa paura, invece che isolarsi, si avvicinano per farsi forza e superarla. Ci sono state tantissime realtà che sono ancora in corso, delle quali non farò i nomi, ma ce ne sono davvero tante, che sono nate proprio per aiutare il rapporto e mettere in contatto e fare rete tra editori e librai. Ce ne sono veramente tante. Proprio all'inizio, quando le librerie potevano fare la consegna a domicilio pur restando chiuse, gli editori gli sono per forza andati incontro, e facendo rete tu, libraio, hai avuto modo di interfacciarti con molti più editori.
Certo.
E di conseguenza sono nati rapporti nuovi, anche di fiducia, perché per assurdo ti sei sentito ben più di quanto ti sentissi prima, e ti sei anche visto d'accordo, sempre parlando con una macchina e con un video, però hai condiviso, ti sei scambiato, sono nati nuovi rapporti e quindi sì, assolutamente sono convinta che le cose siano già cambiate e che continuino ad evolversi.
Ok.
Speriamo davvero.
Prima di farti le...
Non chiedi a una dello spritz letterario se il bicchiere non è mezzo pieno.
Ah no, per forza. Prima di farti le ultime due domande su, diciamo, sulla lettura, volevamo chiederti di raccontarci quali sono gli eventi che organizza Libreria Padova, perché comunque abbiamo
oltre i libri,
anche oltre appunto eventi strettamente legati ai libri, perché ne fate tanti.
Sì, ne facciamo proprio tanti, ma ricordiamoci che aprire un libro e aprire altre storie di vita, e la vita è un po' più complessa di come la immaginiamo. Ci sono le passioni, no? Dei protagonisti delle storie, e alle volte siamo anche noi i protagonisti della nostra vita, e quindi uno appassionato di jazz può trovare dei concerti jazz qui da noi, solitamente l'ultimo martedì del mese. Ci sono gli incontri speciali per case editrici, ci sono gli incontri con gli autori, ci sono gli aperitivi con quiz letterari, si gioca a Trivial Pursuit oppure si gioca proprio come in un incontro spritz letterario a costruire un racconto nel tempo di uno spritz. E poi lì si scambia, quindi si fa una sorta di gioco di scrittura creativa, però tutti insieme. Abbiamo tantissimi incontri di Poetry Slam, perché la Lega Poetry Slam Italia ha scelto questo luogo dove fare i loro incontri, scontri. Poi abbiamo avuto dei flash mob di danza, perché collaboriamo con un'accademia di danza che ci mette in scena delle tematiche anche piuttosto pesanti e importanti, ma necessarie, da tirar fuori, tipo la violenza contro le donne. Tantissime conferenze, dibattiti. Ci è saltato, per esempio, perché abbiamo dovuto chiudere, ovviamente, uno speciale dedicato agli studenti di lettere dell'Università di Padova con Piero Dorfles, che è un nostro grandissimo amico e che viene spessissimo qui a cena anche in anonimato, perché gli piacciono i nostri vini, sostiene, ma vabbè. Avrebbe fatto uno speciale sui fratelli Karamazov. E avevamo già 60 prenotazioni. E mannaggia, ecco. E quindi sì, di cose se ne fanno, ma non solo perché vengono in mente a noi, ma perché magari sentiamo l'esigenza degli altri, ascoltiamo e poi mettiamo in pratica. Lo spazio ce l'abbiamo. La libreria e il bar ristorazione restano sempre. Che sia un palco aperto a tutti.
In relazione a questo, e in relazione anche a quello che dicevi prima sulla dimensione della libreria nella città, mi sembra che le librerie indipendenti soprattutto oggi si siano un po' sostituite a quello che un tempo erano i circoli di quartiere o addirittura i circoli di partito, e quindi hanno una funzione aggregante sociale molto molto importante. Ho ragione o torto, e quanto è importante questo ruolo della libreria?
Hai perfettamente ragione, e sono, diciamo, classificati, termine orrendo forse, come dei presidi culturali, quindi dei piccoli borghi nei quali succedono cose. Per forza, se tu decidi di aprire una libreria indipendente, è perché ti piacciono i libri, ti piace leggere, quindi si suppone che tu un minimo, almeno di cultura generale, ce l'abbia. Quindi è diverso, diamo almeno questo per scontato. Ma la libreria indipendente, a differenza di una di catena, ha un'identità che è unica e quindi mantiene la biodiversità mentale, e quindi permette al fruitore di contaminarsi molto di più. La libreria di catena di per sé ha un'identità che però il più delle volte è mistificata, magari dal grande nome, dalla storia che aveva, certo, ma che non ha più. E la maggior parte sono diventate delle holding, e di cosa parliamo? In certe librerie di catena entri ed è come essere al banco, in una banca, allo sportello di una banca, quindi Sì, noi invece abbiamo un'identità nostra, che abbiamo esigenza, voglia e volontà di esprimere e di condividere con gli altri, contaminandosi e contaminato.
No, questa della biodiversità è un concetto molto bello.
Sì, davvero.
Non ne troverai una di uguale, cioè no, certo. È il concetto, ecco, McDonald's, visto che non c'entra posso citarlo, posto che vai nel mondo, McDonald's che trovi, cosa ti dà? La sicurezza di trovare sempre la stessa cosa, bravissimo, facciamo piovere sul bagnato. Io non crescerò mai, non farò mai un passo avanti. Entra in una qualunque libreria indipendente del mondo e troverai l'identità del libraio.
Ecco, per concludere ti facciamo le due domande che abbiamo fatto a tutti gli intervistati fino adesso, che poi sono quelle che mettono un po' in crisi, che sono: che cos'è per te la lettura? E poi se ci dai tre consigli di lettura.
Ah, la lettura per me è in primis evasione, e in secondo è quel nutrimento che mi permette di mettermi continuamente in dubbio. Di conseguenza, riassumendo, è necessaria e fondamentale. Alla fine è una sorta di virus, tanto per stare
in tempo
d'oggi, dal quale preferisco non guarire.
Meglio, non esiste un vaccino, per fortuna, infatti.
Esatto. Consigli di lettura.
Sì.
Beh, se ho aperto la libreria perché mi piace leggere e perché mi piace somministrare e bere.
Sì.
Di conseguenza io ho sempre, diventa quasi un quiz per voi,
sempre
il Amelino Tomb, Holland Edizioni, il 28esimo romanzo scritto da Amelie, straordinario perché ha dato una svolta incredibile, ha reso umano e corporeo Gesù Cristo. È una sorta di monologo e ragionamento di Gesù Cristo nella sua ultima notte in vita prima di essere crocifisso. Lavora moltissimo sul senso di colpa, e al termine del romanzo la cosa più importante che ti senti addosso è che sei riuscito a perdonarti. E quindi questo è il primo,
okay.
Anche perché effettivamente adesso, dopo tutto quello che ho detto, a me è venuta sette. E sono molto indeciso sugli altri, ne ho due in mano e uno vi dirò che è un gran sasso nottetempo,
sì.
E che si chiama Il realismo è l'impossibile di Walter City. Perché? Perché parla di come raccontare e descrivere la realtà in letteratura.
Okay.
E la realtà noi la conosciamo solo attraverso il racconto, quindi il racconto, letteratura, devo imparare a raccontare la realtà sapendo che nel momento in cui la racconto diventa irreale, perché diventa già un racconto filtrato da me. Quindi il realismo è l'impossibile, è impossibile trovare le parole giuste per raccontare la realtà, ma allora ben vengano quelle che deciderai di scegliere. L'ultimo, ecco, sono molto indeciso tra I quaderni di scrittura creativa di Fandango. Vorrei stare ancora su Nottetempo, Inventario di alcune cose perdute di Judith Shalansky, perché racconta di cose che l'umanità ha perduto. E se noi raccontiamo delle perdite, nel momento in cui raccontiamo ciò che abbiamo perduto, per assurdo e per negazione, ritroviamo noi stessi. Quale periodo più calzante per ritrovarsi, per affrontare queste paure che ci circondano? Quindi Inventario di alcune cose perdute sicuramente. Alberto Albertini, La classe avverta, H Edizioni, in quarta di copertina recita questo: sogniamo la rivoluzione e poi non vediamo l'ora di tornare a casa a metterci in tuta o in pigiama. Ecco, ci stiamo lamentando di tante cose, dei decreti legge, di come affrontare la realtà, e poi ci basta mettere un like su Facebook, torniamo a casa al sicuro in tuta o in pigiama e ci sembra di aver fatto la rivoluzione. Se ci ritroviamo, magari riusciamo anche a farla una rivoluzione, soprattutto dentro di noi, a cambiare e a essere persone migliori. Direi questi.
Beh, direi perfetto.
Poi vabbè, no, è che adesso guardando gli scaffali ne...
certo,
wow, ok, ce ne sarebbero mi fermo qui.
200. Va bene Marianne, noi ti ringraziamo davvero tanto per aver chiacchierato con noi.
Sì, grazie a voi tantissimo
e speriamo di incontrarci presto di persona, allora magari a una fiera o in libreria.
Ma perché no? Magari vi invito qui appena si potrà riaprire molto più ampiamente.
Speriamo prima possibile allora.
Grazie e buon tempo a tutti.
Grazie mille.
Ciao, grazie Marianna.
Ciao.
Grazie mille a Marianna Bonelli della Librosteria di Padova per essere stata con noi e grazie come sempre a tutte le persone che ci ascoltano. Ci sentiamo presto con un altro podcast.